abbiamo contatto con la letteratura ebraica. E siamo a buon punto, ma questo significa anche che siamo veramente alle prese con le argomentazioni dal punto di vista teologico più pregnanti e quindi anche più impegnative. Non ci scoraggiamo però. Terza parte del grande discorso, insegnamento, conferenza, così come la vogliamo intendere, ciò che è specifico del sacerdozio del figlio in quanto realizza l'opera della mediazione. Un sacerdote di nuovo tipo, un sacrificio di nuovo tipo. E quindi, capitolo 10, la terza sezione di quello svolgimento dottrinale che sta nel cuore della terza parte, nel cuore di tutta la lettera, l'efficacia di questo sacrificio celebrato da quel sacerdote per la nostra santificazione, cioè per realizzare quel contatto con il santo che è l'obiettivo verso cui è orientata tutta la procedura della, di quella relazione di alleanza che è stata sancita fin dal tempo del Sinai, in modo tale da tracciare quel percorso lungo il quale è possibile per un popolo di peccatori ritrovare, ristabilire il contatto con il santo, con il Dio vivente, dunque il ritorno alla pienezza della vocazione alla vita originaria. Ebbene, adesso questo avviene, perché non avveniva, non si otteneva questo risultato, ma adesso questo avviene. Se voi per un momento ritornate al capitolo 10, versetto 14, perciò, no, leggo male, poiché con un'unica oblazione, che è una prosforà, un'unica oblazione, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Dunque, rendere perfetti vuol dire che ormai gli esseri umani che sono prigionieri di quella situazione di obbedienza alla morte inevitabile come conseguenza del peccato sono messi in grado di intraprendere quello stesso itinerario offertoriale di cui è stato protagonista lui, che ha offerto il suo corpo, che ha offerto se stesso nella condizione umana, nella carne mortale. E dunque vedete che l'efficacia non sta nella trasmissione di un pacco dono che noi abbiamo ricevuto, ma l'efficacia sta nel coinvolgimento della nostra condizione umana attuale in continuità con il suo sacerdozio, in armonia con la sua offerta, in armonia con quel itinerario che egli stesso ha aperto in virtù della sua Pasqua di morte e di resurrezione. Dunque la nostra santificazione, il nostro ritorno al contatto con il santo, che adesso avviene in maniera reale, non soltanto in maniera auspicata, desiderata, ipotetica, con tutte le fatiche che ha comportato la celebrazione del culto secondo la metodologia antica, ma adesso siamo messi nella condizione di intraprendere quel percorso e realizzare l'obiettivo, raggiungere la meta, giungere finalmente al compimento delle promesse. Come questo? In quanto siamo nella nostra condizione umana messi in grado di esercitare quell'atto offertoriale che conferisce alla nostra condizione umana, ripeto quel che vi dicevo, ma è molto importante questo, conferisce alla nostra condizione creaturale, alla nostra condizione carnale, alla nostra condizione mortale di esprimersi come un atto di offerta che corrisponde alla volontà di Dio, che corrisponde alla sua iniziativa, che dunque ci rende presentabili a Lui. E questo è fondamentale, vedete. Noi non siamo santificati, o per dirla con un'altra terminologia, non siamo salvati perché ci è applicata dall'esterno un'etichetta, ma perché dall'interno del nostro vissuto siamo coinvolti in una dinamica offertoriale che ci consente di presentarci, e di presentarci non in virtù di chissà quali meriti acquisiti, ma nella consegna di noi stessi, laddove è la nostra carne umana, carne mortale, che noi possiamo porgere in corrispondenza alla volontà di Dio per come si è offerto Lui. Perché questa è la strada che Lui ha aperto a nostro vantaggio, ha offerto se stesso. E allora vedete, questa libertà era qui che ci eravamo soffermati la settimana scorsa, nell'epilogo esortativo, nel capitolo 10, dal versetto 19 fino alla fine del capitolo, e lì poi ci siamo fermati. L'epilogo esortativo è tutto mirato, qui vedete non è più l'argomentazione teologica che sta a cuore al nostro maestro, ma è appunto l'incoraggiamento che vuole trasmettere ai suoi interlocutori e quindi a noi. È tutto il testo che abbiamo letto la volta scorsa attraversato dall'incoraggiamento a assumere pienamente questa libertà che adesso nella continuità con l'evento pasquale di cui è stato protagonista il figlio, ci consente di fare del nostro vissuto, con tutti i limiti della nostra carne umana, che è carne mortale, fare di noi stessi, che ci consumiamo nelle cose del mondo, fare di noi stessi un'offerta che ci consente di raggiungere finalmente il contatto con il Dio vivente. E questo, vedete, non per un colpo di fortuna, ma perché è nella sua carne crocifissa, la carne del figlio che ha conosciuto la morte degli uomini peccatori, carne glorificata, che noi adesso siamo messi in grado di presentarci. La libertà, vedete, qui il testo che leggevamo la settimana scorsa è incorniciato all'interno di quel doppio richiamo al termine parisia, ricordate nel versetto 19, avendo dunque, fratelli, piena libertà, parisia, la parisia, è il coraggio, è l'intraprendenza, è lo slancio di una vita intera che adesso c'è di mezzo qui il richiamo al battesimo, c'è di mezzo il richiamo all'Eucaristia, c'è di mezzo il richiamo alla corrente di carità che gratuitamente ci coinvolge con potenza di Spirito Santo. Ed ecco che questa libertà non vada sprecata, che questa libertà sia davvero valorizzata adeguatamente, così come peraltro dice il nostro maestro, e siamo arrivati alla fine del capitolo 10, già è avvenuto, lui dice, nel momento in cui abbiamo compiuto i primi passi nel cammino della vita nuova e abbiamo affrontato e superato tanti ostacoli. E siamo arrivati così al versetto 35 del capitolo 10, prendete per un momento questo versetto, dove leggevamo: non abbandonate dunque la vostra franchezza, dove il termine franchezza qui traduce ancora una volta quello che precedentemente il nostro traduttore chiamava libertà, opportunamente la nostra parisia. Non abbandonate dunque la vostra libertà. Questa prerogativa che oramai configura nella nostra condizione attuale come abilitati a presentarci in quell'atto di consegna di noi stessi che ci introduce nella relazione con il Santo, col mistero di Dio, ci immerge, ecco, il battesimo totalizzante per quanto riguarda tutte le nostre condizioni di vita e nella relazione con la nostra originaria vocazione alla vita, quella rispetto alla quale siamo smarriti, siamo perdenti, siamo sconfitti, siamo prigionieri di una morte. Ebbene, adesso è avvenuto che è proprio nella nostra condizione umana, con tutti i limiti che ci riguardano fino alla morte, siamo messi in grado di presentarci. Vedete, la salvezza funziona così, non funziona con un regalo fatto dall'esterno, ma come attivazione di questa dinamica che dall'interno ristruttura l'impianto della nostra vita e ci restituisce come interlocutori in grado di presentarci a Dio. E a Dio, vedete, non in nome di quello che possiamo realizzare da parte nostra, ma in nome di quel figlio che ha aperto la strada e ha fatto del suo modo di morire nella carne umana il titolo in base al quale possiamo presentarci anche noi e dunque ritornare alla sorgente della vita. Non abbandonate dunque la vostra libertà, alla quale è riservata una grande ricompensa. Ecco. Fatto sta, vedete, che da questo momento in poi, adesso qui siamo alla fine della terza parte della lettera, chiusura del preambolo esortativo, e entriamo nella quarta parte, dove il nostro maestro affronta considerazioni riguardanti gli atteggiamenti fondamentali della vita nuova, la nostra vita. E la nostra vita redenta nella comunione con il Figlio, la nostra vita che è attivata in quella prospettiva, continuo a dire offertoriale, così ci intendiamo, di cui vi parlavo qualche momento fa, che qui, vedete, il nostro maestro sintetizza con un'espressione che per noi è scontata: fare la volontà di Dio, fare la volontà di Dio, vivere in corrispondenza alla volontà di Dio. E questo, vedete, è un orientamento, è un sistema, è un impianto, come dicevo poco fa, del nostro vissuto, che ci riguarda nella concretezza di quelle che sono le nostre condizioni umane nello spazio, nel tempo, tutte le relazioni che danno forma comunque alla nostra esistenza nel mondo, ed ecco in quella prospettiva offertoriale che nel nostro consumarci ci abilita a corrispondere alla iniziativa gloriosa del Dio vivente che ci chiama alla vita nella gratuità dell'amore. E questo in virtù della comunione ormai indissolubile su cui noi siamo fondati con il Figlio crocifisso e glorificato, il Figlio intronizzato alla destra della Maestà, il Figlio che è il mediatore che ha portato a compimento una volta per tutte quello che è avvenuto una volta, vale per sempre e per tutti gli esseri umani in ogni tempo e in ogni luogo. Non c'è bisogno di altri interventi, non c'è bisogno di altre procedure, non c'è bisogno di altre liturgie, non c'è bisogno di altri sacrifici, di altri atti di mediazione. Una volta per tutte è un'efficacia definitiva e universale nello spazio e nel tempo. E dunque, vedete qui, gli ultimi quattro versetti del preambolo esortativo che chiudono la terza parte, ma poi aprono anche la quarta parte, quella a cui subito adesso dobbiamo accostarci, Leggevamo a suo tempo, vorrei rileggere, ma senza perdermi per la strada, versetto 36 del capitolo 10, dove leggiamo: avete solo bisogno di costanza. Vi richiamavo la vostra attenzione su questo sostantivo, ipomonì, sostanza, ne riparleremo, alla quale è riservato una gran... no, ho saltato una riga, perché dopo aver fatto la volontà di Dio, ecco, fare la volontà di Dio, possiate raggiungere la promessa, dunque giungere alla meta, no? Fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio, vedete, non significa chissà quale acrobazia, ma significa affrontare il cammino della vita sempre, costantemente, strutturalmente, intrinsecamente, radicalmente coinvolti in quell'atto d'offerta di cui è stato protagonista il Figlio una volta per tutte. Peraltro, vedete, è esattamente quello che avviene tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, tutte le volte che celebriamo la Messa in Cristo, con Cristo, a te Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo. Sì, ci siamo. Va bene. Allora, qui vedete, questo che il nostro Maestro indica come il segno inconfondibile della nostra vita nuova, cioè fare la volontà di Dio. Siamo messi in grado di fare la volontà di Dio, e questo, ripeto, il nostro Maestro adesso riconduce a due dimensioni, chiamiamole pure così, che sono elementi costitutivi di quella vita nuova per cui siamo in grado di fare la volontà di Dio. Qui il termine ipomonì, costanza, già è stato richiamato, verrà ripreso successivamente. Adesso il versetto 37 aggiunge: ancora un poco, infatti, un poco appena, citazione di Isaia, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Qui siamo alle prese con Abacuc: il mio giusto vivrà mediante la fede. Notate il termine pistis, fede. Cosa vuol dire? Adesso bisogna che ci intendiamo. Fede. Ma se indietreggia, la mia anima non si compiace di lui, così dice l'antico profeta Abacuc, colui che invece di vivere nella fede si sottrae, si ritira, si ripiega, rinuncia, ed ecco, vedete che qui il nostro Maestro sta impostando le considerazioni che svilupperà adesso nella quarta parte della lettera, dove possiamo fin da adesso già intravedere le dimensioni fondamentali, due atteggiamenti fondamentali di quella vita nuova che ci consente di fare la volontà di Dio. Sono qui dice la costanza, poi bisogna capire meglio cosa vuol dire, e poi la fede. E sono come i due titoli adesso di due sezioni di carattere descrittivo che incontreremo nella quarta parte della lettera. All'interno di queste due sezioni poi c'è un ampio intermezzo di carattere, chiamiamo così, tanto per intenderci, poi verificheremo tra breve, di carattere contemplativo. Notate che l'ordine costanza fede viene ribaltato, come è normale, già abbiamo notato in altri momenti, viene dato l'annuncio secondo un certo ordine, poi nella esecuzione dell'annuncio l'ordine viene ribaltato, e quindi il primo atteggiamento fondamentale è quello che si chiama fede. Pistis, fede. Cosa vuol dire? C'era ancora il versetto 39, alla fine del del capitolo 10, dove già la volta scorsa leggevamo, noi però non siamo quelli che indietreggiano, vedete, il verbo ipostellin, e non siamo quelli della ipostolì, non siamo quelli dell'indietreggiamento, noi non siamo quelli, non siamo quelli, no, noi... quello sarebbe come una rinuncia, non siamo quelli che rinunciano alla vita nuova che è tale perché noi siamo in grado di fare la volontà di Dio, di avanzare, di presentarci, quella libertà che ci mette in movimento, ci attiva, ci sostiene, insieme con tutti i rischi del caso, insieme anche però con tutte le verifiche che già ci hanno motivato nella conferma circa questo esercizio del nostro vissuto come atto di offerta, nella libertà di chi può presentarsi fino a fare della propria condizione umana con tutte le conseguenze che ci affliggono inevitabilmente fino a consumarci nella morte, ma è esattamente l'offerta che in comunione con il Figlio ci introduce nel contatto con la sorgente della vita, nel grembo della vita, nella intimità della vita stessa di Dio. È la salvezza. È la salvezza. Cos'è la salvezza? No. E allora qui dice: noi non siamo quelli che indietreggiano a loro perdizione, bensì uomini di fede. Ecco, vedete, si riparte da qui. Uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Vi dicevo a suo tempo che qui siamo prima di traduzione, io su questo testo ho pensato e ripensato, ho studiato, ho scrutato, poi non voglio sentirmi particolarmente originale nelle mie soluzioni in modo tale da smentire gli studiosi, quindi non mi sento molto imbarazzato, ma io qui l'intenderei proprio: non siamo quelli che si tirano indietro, ma siamo quelli che nella fede vogliono farlo contento. Vogliono farlo contento. Vedete che nel versetto 38, ne parlavamo alla fine del nostro incontro la settimana scorsa, se indietreggia quel tale, dice, la mia anima non si compiace di lui, non sono contento, dice, attraverso il profeta. Chi è il soggetto qui attraverso il profeta? È il Signore che dice, non sono contento di lui se indietreggia. E adesso noi non siamo quelli che indietreggiano, perché siamo quelli della fede, per farlo contento. Per, vedete, qui c'è la salvezza, il termine è peripisis, non è la salvezza, per dare esecuzione alla sua anima. Lui diceva qui, se ne treggia la mia anima, è l'anima di Dio, non si compiace, io non mi compiaccio di lui, per dare soddisfazione a lui. Che poi è lo stesso che fare la sua volontà. Rifare la sua volontà per noi è espressione che ha a che fare con l'immagine di qualche padrone che ci impone le sue decisioni. Se diciamo farlo contento, siamo coinvolti in una situazione che è molto più interessante, commovente, prospettive che hanno a che fare con la gratuità di quel esercizio della libertà che è in grado di offrire una risposta d'amore, fare la volontà. Ecco, allora dice, primo atteggiamento fondamentale di questa vita nuova che ci consente di fare la volontà, la fede. Cosa vuol dire fede? La quarta parte della lettera nel capitolo 11, da qui, fino al capitolo 12, versetto 13. Ma vi dicevo due sezioni, la prima sezione molto breve, però subito c'è un ampio sviluppo di carattere contemplativo, tre versetti nel capitolo 11, la fede, descrizione, col suo linguaggio, quello che intende per fede, poi questo intermezzo di carattere contemplativo, continuo a esprimermi così, nel seguito del capitolo 11 fino alla fine del capitolo, chissà se ci arriviamo questa sera, ma se voi mi sopportate ci arriveremo. E quindi poi i versetti da 1 a 13 nel capitolo 12 sono dedicati a quel secondo fondamentale atteggiamento nella vita nuova, che ci consente di fare la volontà di Dio, che il nostro maestro chiama costanza, che poi già vi suggerisco di intendere come la pazienza nell'amore. Dire fede adesso è la relazione della nostra condizione di esseri umani con il mistero di Dio. Tre versetti, si parte da una duplice definizione. La fede è, qui leggo, fondamento delle cose che si sperano, prima definizione, prova di quelle che non si vedono, seconda definizione. Queste espressioni nella tradizione cristiana poi sono diventate formule classiche, ma che cosa vuol dire esattamente? Io mi suggerisco di intendere così. Prima definizione, un modo di possedere ciò che si spera. Quando qui leggo ipostasis, fondamento delle cose che si sperano, è un modo di possedere ciò che si spera, perché ciò che è sperato ancora non è raggiunto, eppure vedete c'è un'anticipazione di ciò che, pur essendo sperato, diviene struttura della vita presente, ma è sperato, non è posseduto, ancora non è raggiunto, ancora non è ottenuto, eppure la fede realizza questa anticipazione nel presente, dove ciò che è sperato nell'avvenire diventa misura che come dire, interpreta l'attualità del nostro vissuto nella fede. Prima definizione. Seconda definizione, qui la leggo, prova di quelle che non si vedono. Un modo di conoscere l'invisibile, la fede. Un modo di conoscere l'invisibile. Vedete, ciò che resta invisibile, la relazione con il mistero, la relazione con il mistero appena affermato, che diventa un riferimento che interpreta il presente quando ancora non possediamo. Adesso la relazione con il mistero invisibile, che pure diviene criterio di conoscenza e di interpretazione, di lettura del mondo nella attualità del nostro vissuto, come la relazione con il mistero diventa il criterio in base al quale tutte le nostre relazioni nel presente, in una condizione di immanenza e di relazione con il mondo come è la nostra, vengono interpretate. Com'è possibile questo? Ecco, è la fede. Come la fede rende possibile questa interpretazione della realtà visibile in corrispondenza a ciò che è conosciuto nell'invisibilità, nel mistero. E vedete, lui parla di fede adesso in termini amplissimi, non è fede nel senso della virtù teologale che è in grado di esprimersi negli atti della fede, nella definizione dottrinale dei contenuti di una professione di fede. Qui è la relazione con il mistero in una prospettiva che per il nostro maestro adesso è veramente amplissima, che riguarda la condizione umana di ogni essere umano, sempre, dappertutto, indipendentemente dal fatto che poi appartenga, parlerà anche di questo, a quel popolo particolare che fu il popolo della salvezza, che appartenga a quella condizione che è quella nella quale adesso si svolge la nostra vita cristiana. La relazione con il mistero è nel vissuto di ogni essere umano. Qui il versetto 2 aggiunge: per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. Ecco, quando lui dice gli antichi intende l'umanità, l'umanità di ieri, di oggi, di sempre, dappertutto, gli esseri umani. ricevettero buona testimonianza, cioè c'è una fede che per il nostro maestro è presente nel vissuto di tutti gli uomini, in qualunque luogo e nel corso di una lunghissima storia umana, fede che comporta un riferimento al mistero di Dio che coinvolge i dati oggettivi e empirici del vissuto, anche se il linguaggio mediante il quale gli uomini vivono questa loro esperienza di fede non è il linguaggio definito da una visione teologica delle cose maturata come è avvenuto nel corso di una lunga storia fino a noi oggi. È un modo di stare al mondo che assume la relazione con il mistero come prerogativa che è intrinseca a tutte i movimenti, le dinamiche, le relazioni del vissuto, senza bisogno di professare una fede. È questo. Non c'è bisogno in questo caso, vedete gli antichi. Quando parla qui di buona testimonianza, parla di una relazione con il mistero di Dio. Come la relazione con il mistero di Dio non è sparita anche all'interno di quella condizione umana che porta in sé le conseguenze del peccato, e d'altra parte l'umanità ha continuato a affrontare itinerari che hanno dato forma, hanno dato espressione a quel rapporto con il mistero che peraltro è indicibile. La relazione con l'invisibile che gli esseri umani non sanno definire con un linguaggio adeguato. E qui aggiunge ancora il versetto 3: per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, così che da cose non visibili ha preso origine quello che si vede. Dunque, questo riferimento al mistero, senza bisogno di definizioni confessionali, è un riferimento al mistero di Dio percepisce quale sia il senso di tutto ciò che esiste nel mondo come l'espressione di una gratuità che gli uomini non sono in grado di ricondurre, ripeto, a una lettura chiara e lucida di quelli che sono i dati del vissuto, ma nel vissuto, ecco, i mondi formati dalla parola di Dio, così che da cose non visibili, ecco, vedete, gli uomini che vivono in dialogo con un mistero, anche se non ne parlano, anche se non ci pensano, ma vivono con il mistero, in dialogo con il mistero, la parola di Dio. Sì che da cose visibili ha preso origine quello, da cose non visibili ha preso origine quello che si vede. Ecco, come la realtà rinvia costantemente a una manifestazione di significati, di valori, di contenuti, di ciò che è invisibile e che pure viene percepito nella gratuità delle realtà con cui si è costantemente in contatto nel cammino dell'esistenza umana. E vedete, lui dice questa relazione con il mistero, senza ricorrere a definizioni confessionali, si chiama fede. E allora qui, vedete, parte dal versetto 4, per arrivare al versetto 40, una lunga litania di figure, figure di credenti, dice lui, dagli antichi, coloro che neanche sapevano, ma ancora i moderni non sanno neanche di essere credenti, ma lui li definisce così. C'è una lunga tradizione, il filo conduttore dice questo è il filo conduttore della storia umana. Si parte dai personaggi delle origini, lui naturalmente evoca figure esemplificative, fa degli esempi, e allora qui dice: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino, e in base ad essa fu dichiarato giusto, così leggiamo nel libro della Genesi, attestando Dio stesso di gradire i suoi doni. Per essa, benché morto, parla ancora. Ecco, vedete, quella giustizia detta così di Abele, lui la chiama fede, comportamento che lui coglie nel caso di Abele, tipico come capacità di donare, di offrire i doni, quelle offerte di cui parla l'antico racconto, mediante le quali Abele si rivolge al mistero, quell'esercizio della gratuità, lui dice, nel caso di Abele già ha dimostrato una eloquenza di linguaggio nel momento stesso in cui il suo sangue è stato versato, ma quel sangue parla ancora. Una eloquenza che supera la morte, in quella situazione di cui è stato esempio per noi Abele, figura emblematica che ha realizzato nel suo vissuto gesti oblativi, gesti di offerta, ha donato. Questo che è un modo senza bisogno andare a pensare a chissà quali personaggio educato nelle cose di Dio, indipendentemente da tutto questo, ma questo modo di vivere compiendo atti che non hanno altro valore se non il gusto di donare, ecco, questo modo di vivere è già il principio di un messaggio che passa attraverso le generazioni e supera il limite che rimane pesante e drammatico, il limite della morte. E poi dice, per fede Enoch, adesso di Enoch si parla nel capitolo 5 del Genesi, Enoch fu trasportato via in modo da non vedere la morte e non lo si trovò più perché Dio l'aveva portato via. Prima infatti di essere trasportato via, ricevette la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Così sta scritto nel capitolo 5, versetti 5 e 6. E dunque, così sta scritto, gradito a Dio. Chi infatti si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano. Il caso di Enoch fu rapito, così sta scritto. per il compiacimento di Dio. Vedete il caso di Enoch richiamato qui come figura misteriosa, no? In quelle poche righe del capitolo 5 nel libro della Genesi, ma è figura misteriosa, il compiacimento di Dio che ha conferito a quel personaggio un'esperienza della vita così intensa per cui è stato rapito. Non si dice di lui che è morto, dice che è stato rapito. Vedete, una figura che già in quel testo, attraverso un linguaggio così incerto e così problematico, comunque allude a una relazione di appartenenza a quel mistero che coinvolge una vocazione alla vita che comunque non è riducibile alla morte. Poi sarà morto anche Enoch. Ma il testo parla di lui in modo tale che la vocazione alla vita di Enoch si è manifestata una intensità, una potenza, una fecondità tale per cui c'è qualcosa nel vivere umano, nel vivere degli uomini che muoiono, qualcosa che già non può essere delimitato dalla morte. Fede. Beh, questa vedete è una condizione universale. Si atteggia, come reagisce, come si comporta l'umanità in rapporto al dato che comunque si muore, che comunque si muore. E come nella vocazione alla vita c'è un segno e un valore e l'intensità di una relazione che la morte non può rimuovere, distruggere, cancellare. Allora c'è ancora il caso di Noè, siamo alle prese con i padri delle origini. Versetto 7. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, costruì con pio timore un'arca a salvezza della sua famiglia, e per questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede. Qui il caso di Noè, dove Noè è citato come personaggio che obbedisce senza consapevolezza di quello che sta avvenendo, ma ci sta avvenendo niente meno che il diluvio. Dunque siamo alle prese con una catastrofe, e la fatica di Noè, vedete, la fatica di costruire con pio timore un'arca nel contesto di una situazione critica così vistosa, così tragica, così sconvolgente, e d'altra parte ecco come in questo, tra l'altro Noè è personaggio sempre muto, non dice neanche una parola, ma questa obbedienza di Noè agli eventi che nella loro immediata realtà sono catastrofici si chiama fede, dice il nostro maestro. È una fede muta, è una fede non confessata, è l'obbedienza alla realtà degli eventi che in realtà diventa la testimonianza di Noè, che nell'arca e con tutto quello che si raccoglie nell'arca galleggia sulla superficie dell'abisso. E infatti vedete, in questo modo, in virtù di questa fede, condannò qui, tra l'altro direi che è un imperfetto, non un auristo, ma prendeva posizione rispetto al mondo. Vedete, non è un atto di condanna, è un atto di responsabilità verso il mondo, laddove il mondo si impone con i segni evidenti di una catastrofe travolgente. Noè credette non perché, ripeto, è educato nella dottrina, ma perché dedica la sua fatica a quella costruzione di un'arca che galleggia. e in questo modo realizzo un impegno di responsabilità verso il mondo. E divenne erede della giustizia, secondo la fede. Dunque, vedete, tutti gli elementi che danno modo di interpretare delle sfaccettature di quella che il nostro maestro chiama fede, che ha a che fare con la condizione umana nella sua espressione più ecumenica, più universale, Abele, Enoch, Noè. E adesso, dal versetto 8, il nostro maestro fa riferimento a figure della storia della salvezza, figure che conosciamo in base ai dati di quella vicenda che i testi della Sacra Scrittura ci hanno trasmesso, e si parte da Abramo e dagli altri patriarchi. Leggo: per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Leggiamo ancora: per fede soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, gli altri patriarchi, dopo di lui, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Questo richiama la città, implica il richiamo al Salmo 107, che adesso comunque non leggiamo naturalmente, il Salmo 107. Dunque, Abramo, obbediente alla promessa, alla fede, nel caso di Abramo il nostro maestro lo intende così. L'obbedienza alla promessa, vedete che implica peraltro l'esperienza di chi si ritrova come un forestiero in casa propria. Una regione straniera, si trova ad abitare là sotto le tende, vedete, un accampato, la precarietà dell'accampamento nella prospettiva di quello che comunque fa di quel vissuto così minuscolo e così obbediente a delle situazioni che sembrano smentire i migliori desideri, eppure fa proprio di quel modo di vivere l'assunzione di un impegno che apre dinanzi all'animo di Abramo, al cuore di Abramo, alla coscienza di Abramo, senza che egli discuta tanto su queste cose, un orizzonte universale, un disegno universale, una città dalle salde fondamenta, ma lui è un accampato. L'obbedienza di Abramo, vedete, si aggiunge subito qui il caso di Sara, versetto 11 e versetto 12, per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso. Per questo, quindi il caso della maternità, che è confidenza nel futuro, qui il caso di Sara è un caso esemplare, ma è la maternità in quanto tale, che è sempre confidenza nel futuro, confidenza nella vocazione alla vita della creatura che è generata dal grembo materno. Dunque, quella già si chiama fede, dice il nostro maestro. Ritenne fedele colui che gliel'aveva promesso di diventare madre. Per questo, da un solo uomo, e inoltre già segnato dalla morte, vedete, questo solo uomo è Isacco, l'unico figlio, e Isacco è già segnato dalla morte, perché c'è di mezzo la legatura di Isacco, quando Abramo avrebbe dovuto immolare il figlio, Genesi 22. Quell'unico uomo, già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa, come le stelle del cielo, come la sabbia innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare. Già, come in quell'essere madre di un unico uomo, Sara vive la fecondità che è prerogativa di una maternità universale, madre dell'umanità intera. Di seguito, allora, adesso, versetti da 13 a 16, si ritorna ai patriarchi, in modo più globale. Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi, non hanno conseguito il traguardo che le promesse annunciavano, ma sono morti così nella fede, avendoli quei beni promessi, sono veduti e salutati da lontano. Dunque, coloro che muoiono salutando, sono morti, ma sono morti, vedete, non segnati dal rimpianto rispetto alla vita trascorsa, ma sono morti nel discernimento di quella che adesso lui chiama patria, casa paterna, che hanno salutato da lontano, morendo. Dunque dice, avendoli quei beni promessi, veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra, chi dice così infatti dimostra di essere alla ricerca di una patria, ecco, la casa paterna, alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano, se sono guardati all'indietro, torniamo a quella dimora da cui siamo partiti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi, ora invece si aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Vedete, in questo modo di morire, l'esistenza umana è vissuta come pellegrinaggio che orienta ogni desiderio di vivere, che peraltro urta contro la scadenza inevitabile della morte, nella prospettiva di un disegno universale. Ora invece si aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio, ha preparato infatti per loro una città, ritorna il Salmo 107. Dunque, questo morire per vite che si consumano in un contesto che si affaccia su orizzonti universali, questo morire non guardando indietro ma salutando una meta ulteriore ancora non raggiunta e che pure è salutata a distanza, intravista da lontano come meta di un viaggio nel quale è coinvolta l'umanità intera. A questo punto dice di nuovo, versetto 17, Abramo. E adesso qui il nostro maestro dice, per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, vedete Genesi 22, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo figlio unigenito, l'unico figlio del quale era stato detto, in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Ed egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe e fu come un simbolo. Dunque, vedete, un legame, notate qui l'insistenza, è sul valore affettivo di quel legame. C'è un legame che è in grado di ridurre anche la morte in obbedienza al valore di un affetto. Qui è il caso emblematico di Abramo e Isacco, Isacco e Abramo, padre e figlio, figlio e padre, anche in questo caso il nostro maestro dice, si chiama fede dal suo punto di vista. Questa potenza degli affetti che è in grado di stringere anche la morte in obbedienza a un disegno ulteriore. E a questo riguardo insiste adesso, nei versetti 20, 21, 22, per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Vedete, problema poi nella famiglia di Isacco, perché i due fratelli sono sempre in lite tra di loro e tutto quello che succede che sappiamo per altra via, ma la confidenza negli affetti che investe, quella confidenza negli affetti rispetto ai figli che mettono così fortemente in crisi il padre Isacco, non c'è dubbio, ma confidenza nel nella relazione con eventi futuri, non programmabili, imponderabili, e d'altra parte, vedete, nel rapporto paterno di Isacco nei confronti dei suoi figli, Isacco che benedice i suoi figli in una situazione così, così drammatica, il nostro maestro dice fede che è prerogativa di quella condizione umana che si trascina nelle cose del mondo e nelle difficoltà relazionali, manifestando come è attiva la relazione con il mistero del Dio vivente, attiva la relazione. E allora qui dice ancora, vedete, che per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò appoggiandosi all'estremità del bastone, Genesi 47. Per fede Giuseppe alla fine della vita parlò dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizione circa le proprie ossa, dove vedete questo modo di morire che confida nell'attenzione da parte degli altri, negli impegni da parte degli altri, che confida nell'affetto altrui. Come muore Giacobbe? Come muore Giuseppe? E come si affidano agli impegni assunti da quelli che verranno dopo di loro. E a questo riguardo adesso entra in scena Mosè. Purtroppo stiamo facendo molto tardi e quindi qui adesso Mosè e i suoi contemporanei. Non ce la faremo arrivare in fondo al capitolo, però fin da adesso vedete che se voi arrivate subito con lo sguardo, poi ne riparleremo naturalmente per forza la settimana scorsa, e ripartiremo da qui, ma se voi arrivate al versetto 39, vedete, dopo questa lunga litania, adesso c'è Mosè, i suoi contemporanei, poi tutti quelli che sono venuti dopo Mosè, questo e quello e quello, una lunga serie, tutta gente che si è mossa sulla scena del mondo, tutti quelli che lui chiama i credenti, ma i credenti, vedete, in una condizione che è quella che esprime come l'umanità sempre e dappertutto è posta e vive in relazione con il mistero di Dio. E infatti dice qui, versetto 39, poi torneremo indietro. Eppure tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, dove, vedete, sono approvati da Dio, dunque sono in relazione con il mistero di Dio, ma sono i credenti in giro per il mondo, sconosciuti, senza bisogno di identità particolari, di appartenenze religiose definite, di eccetera, eccetera, approvati da Dio, buona testimonianza presso Dio, non conseguirono la promessa. Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi perché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Vedete, questa che lui chiama fede, che è la relazione dell'umanità con il mistero di Dio, non tira fuori l'umanità dalle cose del mondo, ma radica l'umanità nelle cose del mondo, in vista di un evento finale che è quello di cui è stato protagonista il figlio e in vista dunque di un disegno di comunione nella quale siamo implicati anche noi. Ma vedete, questa fede per lui rimane come atteggiamento fondamentale nella vita nuova, che è la vita nostra, è la vita di tutti gli uomini, ma ed è una novità che ci mette in comunione con l'umanità intera, anche con coloro che non hanno nulla a che fare con quelle caratteristiche che sono tipiche della nostra condizione attuale in quanto ci è stato donato l'Evangelo, l'abbiamo accolto, abbiamo così intrapreso il cammino della nostra libertà redenta per la gloria di Dio. Però, vedete, questa relazione con il mistero non è una fuga dal mondo, non è la fede che introduce l'umanità in una dimensione trascendente, ma questa fede, così come lui ce ne sta parlando, la sta descrivendo caso per caso con tutte le sfaccettature di queste diverse manifestazioni, la fede è quella relazione con il mistero di quella condizione umana che è impiantata, che è collocata, che è radicata nelle cose del mondo. E allora adesso eravamo arrivati a Mosè e ne riparleremo, e poi dopo Mosè tutti quelli che sono venuti, ma tutti quelli che sono in giro per il mondo e che arrancano, che si danno da fare in un modo o nell'altro, sono anche travolti da eventi imponderabili e incontrollabili. Ebbene, credenti. E noi siamo credenti in comunione con questa è un corteo, una processione immensa che nel corso delle generazioni per il nostro maestro definisce qual è il filo conduttore della storia umana, della storia universale, la storia dell'umanità che si immerge nel mistero di Dio, ma proprio per questo, immersa nel mistero di Dio, è l'umanità che... prende la forma, siamo in grado di riconoscerla nelle cose del mondo. Adesso, poi vedete, andando avanti, ribalterà la prospettiva, ma intanto bisogna che ci fermiamo qua. Puff. Mosè.